Cari amici, oggi abbiamo un quadretto vero, reale, che si è verificato sul lago di Tiberiade, chiamato anche Mare di Galilea o Lago di Genezaret. Perché? Perché pur essendo un piccolo lago, subisce le tempeste che vengono dall'alto, verso la Siria, e quando i venti imboccano quel canalone, il mare diventa in tempesta, per cui anche Gesù tante volte ha dovuto calmarlo alzandosi in piedi sulla barca. Una scena emblematica. Pietro sta lavando le reti con i colleghi. C'è andato a San Feliciano o alle paesi rivieraschi, queste cose tutti i giorni le vedete, no? Ma era un momento particolare. Pietro era sfiduciato, uomo esperto del lago. Con la pesca manteneva la famiglia e aveva messa anche una botteghina di pesce, furbo, all'incrocio della strada che veniva dalla Mesopotamia e portava in Egitto, e tutte le carovane che passavano per lì, era un bravo commerciante e un bravo pescatore. Quel giorno era stanco, morto, sfiduciato. Signore, ma tutta la notte abbiamo pescato e non abbiamo pescato niente. Sfiduciato e deluso. Gesù si incunea in questo discorso e gli dice: Pietro, rimediamo la faccenda. Vai con la barca in pieno giorno a pescare. E poi dice: ma Gesù, ma tu non sei un uomo di mare o di lago, tu sei un uomo di pianura, di collina, di montagna, ma che viene a insegnare a me, che è la vita che faccio il pescatore? Gesù gli dice: te lo comando io, anche se non si può pescare di giorno, perché è impossibile, e Pietro lo sapeva, gli dice: maestro, so tutto, ma sulla tua parola io getterò la rete. E avete sentito la conclusione. Hanno preso talmente pesce che affondavano. Gesù, vedete, è venuto dinanzi a questo Pietro il cui motore si era inceppato, il motore della fiducia, della speranza, della sua laboriosità. Gesù in quel momento ha fatto da meccanico. Chiaro, questa macchina di Pietro non l'ha rottamata, ma l'ha aggiustata, perché potesse correre, e ha corso tanto che tanto da affondare con il pesce pescato. Vedete, Pietro, potremmo dire, amici, è l'emblematico della nostra vita. Il programma è la figura di noi. Quante volte nella nostra vita abbiamo subito lo scacco matto della delusione, della tristezza, dell'inganno, del tradimento? Quante volte abbiamo detto: non vale la pena manco vivere, ho impegnato tutta la vita, e vedi, adesso mi fratturano le gambe, mi segano tutto, mi tolgono i vestiti, ho impegnato tutta la mia vita, le mie capacità, guarda un po' la corruzione, quel che mi fa. Amici, quante volte capita a tutti noi, impegnati come siamo per risolvere i problemi, alle volte diciamo, scoraggiati: non se la fa più, così non si può andare avanti. Pensate, così non va. Lo diciamo anche in Italia, no? Così non si può andare avanti. Certo che si può andare avanti. Ma, eccolo qua, dobbiamo chiamare il meccanico, dobbiamo chiamare uno che si inserisce senza rottamarci, ma che ci aggiusti per poter partire più speditamente verso la vita. Allora Gesù oggi dice due paroline. Non aver paura, Pietro. Non aver paura, non temere. Una. Seconda, d'ora in poi ti cambio mestiere. Non farai più il pescatore di pesci, farai il pescatore di uomini. La prima parolina, non temere, è una parola di rassicurazione, di fiducia, di speranza. Quante volte noi vorremmo sentirla, non aver paura. Quando ci prende la paura, perché la paura, vedete, ci fa chiudere in noi stessi, mina le nostre potenzialità, ci rende incapaci di slanci, di attività, ci chiudiamo in noi stessi, e talvolta cosa arriva oggi? Male del secolo, la depressione. Quante ne incontro delle persone depresse oggi, ma alla depressione ci arriva, sì, anche per costituzione, ma per le tante botte, tanti scacchi matti che abbiamo nella vita di ingiustizia. E noi non possiamo sopportare le ingiustizie fino a morirci. Oggi purtroppo siamo picchiati da tutte le parti. Allora bisogna trovare il meccanico che ci aggiusti sta macchina, senza umiliarci con l'automazione. Dobbiamo cercare quella persona che ci dica: abbi fiducia. Guardate, ieri ho incontrato un ragazzo, bellissimo, ho avuto una gioia che voi non pensate, un ragazzo pulito, pulito, ha vinto il concorso, sentite come gira il mondo. Ho parlato con gli addetti ai lavori, mi hanno detto: ma sto ragazzo come ha fatto entrare? Parola del Doni, sto figlio l'ho battezzato io, l'ho cresciuto io, vi garantisco chi è, un ragazzo serio, impegnato, preparato, cosciente, fa il suo lavoro. E uno degli addetti mi ha detto: ma non è possibile che sia entrato solo per le sue capacità in questo nostro mondo, di o per la tessera di o per ti assicuro questo ragazzo è entrato per la sua capacità. Il che questa persona molto influente mi ha detto: non è possibile. Allora io ai ragazzi miei insegno questa cosina: tu sii preparato, poi nel mondo del lavoro c'è chi entra per corruzione, chi, ma entra anche il ragazzo capace e pulito. Questo è un esempio che io do sempre ai miei ragazzi: sii preparato, sii cosciente, sii onesto, vedrai che ti chiappano tutti. Prova ne sia, ieri sera un'altra testimonianza mi è arrivata, mi ha detto: ma quel ragazzo è molto in gamba. Dico: sì. Pensi, Don Ignazio, che sia il capo e i sottocapi mi hanno detto: ma questo ce lo contendiamo, io lo voglio all'ufficio informatico, io lo voglio al pubblico, io lo voglio. Vedete ragazzi, e i miei ragazzi, vedete, guardate come va la vita. Sì, siamo in un mondo di corruzione, un mondo di ingiustizie, ma c'è ancora posto, perché la vita nostra non è in mano né ai sindacalisti, né ai politici, né agli intrallazzatori, è in mano al Signore, è Lui che dirige la nostra vita, il quale gli occhi non li ha mai chiusi e manco le orecchie. A voi pensate che colui che ha fatto gli occhi non ci veda? A voi pensate che colui che ha fatto le orecchie non ci senta? Quante volte a sto ragazzo gli ho detto: non temere, non temere, da retta al Doni, tu sii onesto, lavora, impegnati, mostrati capace, ti cercheranno tutti. Ecco la prova di ieri, ti cercheranno tutti. Bello, bello, dare fiducia, dare speranza. Pensate che Giovanni Paolo II ne ha fatto lo stemma del suo pontificato. Vi ricordate quando all'inizio disse: spalancate le porte a Cristo, Cristo conosce il vostro cuore, non abbiate paura, non temete. Quante volte l'ha detto Giovanni? Ma sapete nella Bibbia quante volte c'è scritto? È curioso, 365 volte, una per giorno, non 364. 365 giorni il Signore ha riservato questa parolina all'inizio di ogni mattinata nostra. Non aver paura, ci penso io. Vedete, quando l'uomo riprende fiducia, innalza i suoi pensieri, allarga il cuore, ritorna nella speranza, nella capacità, diventa attivo, operativo, diventa gioia per lui, sicurezza per lui e gioia per gli altri. La seconda parola, vedete, che Gesù ha detto: prendi il largo, prendi il largo. D'ora in poi non farai più il pescatore di pesci, ma pescatore di uomini. Ma la cosa che più mi impressiona è la conclusione di questo Vangelo. Come dice: tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. È vero che i Vangeli sono molto scarni, non ci danno tante notizie, però Gesù deve essere così affascinante, così persuasivo, che quando parlava allargava come una spada il cuore dei suoi uditori. Come fanno queste persone ad abbandonare la pesca, la moglie, i figli, per seguire Gesù per un nuovo lavoro? Vuol dire che Gesù è entrato nel loro cuore, ha dato speranza, fiducia e certezza. Amici, questa parola cosa ci rivela? Pietro, prima di essere investito di tanto potere, ha fatto un atto di umiltà. Signore, tu vicino a me non ci puoi stare, io sono peccatore. Tu che di giorno mi fai pescare tanta pesca, vuol dire che tu hai un potere straordinario. Io sono tanto misero e povero, allontanati, non sono degno che tu mi stia vicino. Gesù, quando ha visto che ha fatto il vuoto nel cuore, si è svuotato perfino delle capacità del suo lavoro. Gesù opera. Che ha fatto Pietro? In quel momento gli cambia il nome. D'ora in poi non ti chiamerai più Simone, ma Chefa, Pietra. Pietra, non Pietro. Poi modificate in Pietro perché persona. Ma Gesù ha detto, tu sei Pietra, la roccia. Dalla sfiducia sei passato alla roccia su cui io costruisco, pensate, tutta la mia chiesa. Gesù, quando ha visto Pietro che si è svuotato, ha compiuto il miracolo. Gli cambia nome, gli cambia gli orizzonti e apre orizzonti sconfinati. Addirittura gli darà il potere di operare come lui. Ricordate, erano le 15 del pomeriggio. Pietro saliva al Tempio a pregare. Incontra uno storpio che chiede l'elemosina. Pietro fruga nella tasca, non c'è manco un soldino. Che fa? Lo guarda e gli dice, ascolta cocco, non c'ho manco una lira, non ti posso dare niente, ma ti do tutto quello che ho. Ma se non c'è niente che gli dà? Sapete che gli dà? Il potere di Gesù. Nel nome di Cristo di Nazareth, alzati e cammina. E quella all'improvviso, tanta. I piedi vengono consolidati e si mette a correre. Vedete, quando noi ci svuotiamo di noi stessi, quando, ed ecco la Madonna Medjugorje che ci dà un consiglio eccezionale, è il consiglio che io ho sentito nell'85-86 a Medjugorje, ed è stato l'orientamento di tutta la mia vita e anche di questa Chiesa. Non avrei fatto la Chiesa se io non avessi immagazzinato queste parole. Eccole. Cari figli, non andate in fondo ai problemi, sono più grandi di voi. Dateli a me, affidatevi le persone, a me. Lo so che è difficile per voi, perché voi ragionate col vostro cervello e i vostri progetti, ma non ci riuscirete. Io penserò a tutto. Amici, io vorrei lasciarvi questo tesoro della Madonna. Nella mia, nella vostra vita, quante volte abbiamo paura anche di prendere delle decisioni. Ma quando le prendiamo, ricordiamoci tutti di svuotarci di noi stessi. Dice Sant'Agostino, più sei pieno di te e più sei vuoto di Dio. Più sei vuoto di te e più sei pieno di Dio. Giochino le parole. Pietro ha fatto questo, allontanati, sono peccatore. Da quel momento Gesù lo ha innalzato perfino a fare i miracoli con gli stessi suoi poteri. Vedete, la Madonna ci dice che è molto difficile, lo so che è molto difficile. E Gesù, nelle sue beatitudini e nel suo corso di insegnamento, ci ha dato una norma bellissima. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ricordate Tommaso? La domenica dopo la Pasqua. Noi, amici che mi ascoltate, siamo tutti figli dell'illuminismo, siamo figli del razionalismo, dello scientismo, del positivismo, che è tutta sta parolaccia. Vuol dire, noi non crediamo che a ciò che tocchiamo, a ciò che usiamo con la scienza, riusciamo a fare o a ragionare. Quello che non riesco a ragionare, a pensare, non è vero. Quello che non posso sperimentare al laboratorio non è vero. Vi ricordate quando Gagarin, il primo astronauta russo, andò per aria, no? Quando tornò, cosa gli dissero? Gagarin, l'ha incontrato Dio fra le nuvole? Dice, no. È certo che l'ha incontrato. Anche i miei bambini prima elementari sanno che non si può incontrare Dio fra le galassie, no? Dio non è visibile, non è toccabile, non è sperimentabile, non lo sottomette al tuo cervello. Dio è l'infinito. Noi siamo una piccola buchetta di Sant'Agostino nella quale vogliamo mettere tutto il mare. E non è possibile, no? Allora, noi siamo figli di questi secoli. Noi vogliamo tutto sotto al computer, vogliamo tutto sotto la nostra ragione, vogliamo tutto toccare al nostro laboratorio e diciamo quello che non vedo e non tocco non esiste. Chiaro? Ma attenzione, noi sappiamo che le grandi realtà della vita spesso sono quelle che non si vedono e non si toccano. Ditemi, ma voi avete mai toccato o visto il pensiero? Io no, non l'ho visto mai. L'hai toccato con le mani? No. Eppure, tutto quello che di grande si è fatto nella storia umana è dovuto al pensiero. Pensate a un altro valore, la giustizia. Quanto lottiamo per la giustizia, quanto fatichiamo e come siamo pronti anche a dar la vita per la giustizia. Ditemi, ma sta giustizia l'abbiamo vista, l'abbiamo toccata con mano? No. La libertà, vi ricordate Dante, eh? Libertà vo cercando che si cara, come sa chi per lui vita rifiuta, Catone, no? Dante stesso, lo maggior don che Dio fesse creando fu dell'uomo la libertà, amici, la libertà. Quanto lottiamo, guardate giù in questo momento, giù nel Venezuela, quanto stanno a lottare per avere, dicono, la libertà che viene dal popolo. Lo vedete, quanto sangue si sparge, quante tribolazioni, quanta fame, quanti morti, quanto sangue per la libertà. Ma sta libertà l'abbiamo mai toccata, l'abbiamo mai vista? No. Quanta gente muore per la libertà, ma l'abbiamo mai vista? Quanta gente l'ama ma non la vede. Le cose più grandi e più care sono spesso tenebre e silenzio per i sensi. Ricordate il Manzoni, la notte dell'innominato. Dio, Dio, se lo vedessi, Dio, dove stai? Dove stai? Amici, dov'è questo Dio? Dov'è? Dov'è? C'è Dio, ma non lo tocchi, non lo vedi. E sapete tutti come va a finire con l'innominato, no? Vedete, quando io insegnavo negli anni 50, esattamente nel 57, insegnavo ai ragionieri quell'anno, un ragazzo mi disse: professore, ma la fede come la possiamo definire? Pensate, mi venne un bagliore al cervello. Ancora vengono a raccontarmi il mio ragazzo, 60 anni, dice: professore, mi dica, sentite che pensiero che mi venne. La fede è un salto della mente in un buio luminoso. Bello. Fra poco, amici, io consacrerò Gesù. Quel pezzo di pane e quel goccio di vino che ho comprato ai negozi, al suono di Francesco, zin zin, voi vi inginocchiate. Amici, che vedete? Che toccate? Che sentite? Niente. E perché vi inginocchiate? Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa. Ah, che fate in quel momento, amici che mi ascoltate? Non toccate niente. Bianca era prima e bianca dopo. Tonda era prima e tonda dopo. Sapore di pane e sapore di Cristo. È la stessa cosa. I nostri sensi, se voi mettete quell'ostia prima e dopo la consacrazione al microscopio, non c'è alcuna differenza, perché il mistero, il miracolo non cade sotto i nostri sensi o sotto il nostro pensiero o sotto i nostri laboratori. La fede è su un piano superiore. Vedete, quando noi pretendiamo di toccare, vuol dire che il nostro cervello è bacato, vuol dire che il nostro orecchio è sordo. Se tu poni le condizioni, la tua fede alle prove, vuol dire che credi soltanto in te e ai tuoi sensi che vogliono sperimentare. Se non farai tacere un po' i tuoi sensi e il tuo cervello e non metterai un po' da parte te stesso, tu non arriverai mai a credere. Esempio. Quella signora che era giù in fondo nel 72 all'ultimo banco, quando padre Luke dall'altare, c'erano tutti, alzò l'antenna: signora dell'ultimo banco, lei ha un tumore alla gamba. Questa porellina sentì tremarsi tutto, immaginate, esca dalla panca, esca, vada sul corridoio. Lo Spirito Santo mi dice in questo momento che lei è guarita. Oh, era guarita, quell'omino che stava lì nella bussola della porta, sordo come una staccia. In quel momento lì sulla porta c'è un uomo che è sordo, non sente manco i rombi del cannone. Lo Spirito Santo mi dice, lo sta guarendo. Sto omino non è scappato fuori. Dopo 10 anni viene da me, cioè, ero io con l'omino, non hanno fatto nessuna cura. Da quella sera ci ho sentito bene. Domanda. Se voi dite queste cose, come ora dica voi, a uno che non crede, che vi dice? Non è possibile. Non è possibile. Ma quella col tumore non può essere guarita, no. O i medici si sono sbagliati, o le macchine delle diagnosi si sono sbagliate, o ancora la scienza non è in grado di capire. Ma abbiate pazienza. Ma quel ragazzo che ha la SLA, che sono 12 anni che è in carrozzella e non si muove, quando davanti alla Madonna Međugorje salza e comincia a correre e lascia la carrozzella lì, che dicono chi non crede, non è possibile. Ma guarda che quello, sono 12 anni, ma che scherzo, rincorrilo, che manca la rivi, che non è possibile. Perché non è possibile. Lo capite che cos'è? Ancora vi voglio aggiornare su un altro fatto. L'altra sera una donnina mi ha detto, carina, dice, ma Doni, ma è vero che la vita, dopo la morte c'è la vita eterna? E cocca, penso di sì che è vero, eh. E una daresti fitta, che fregatura che ho preso, doppia io l'ho presa, tu una, io due, no. Dico, esiste. Dice, ma da di là non è tornato mica nessuno, Dico, signora, guardi, questa obiezione l'ha fatta Gesù Cristo. Gesù Cristo ha risposto, quando racconta la parabola del povero Lazzaro e del ricco pulone, lei l'ha letta, ma la forei, venga qua che la leggiamo insieme. Erano morti tutte e due, e pulone all'inferno gli fa, Lazzaro, manda giù una goccina d'acqua perché io soffro terribilmente dall'arsura, qui se muore. E che dice Lazzaro? Non è possibile, tesoro, perché fra me e te non c'è comunicazione, tu sarai dannato per tutta l'eternità, tesoro. E il ricco continua, ma almeno manda qualcuno a dire ai miei fratelli che non facciano come ho fatto io. Che risponde Gesù? Cosa risponde? Anche se tornasse qualcuno dei morti, gli uomini non crederebbero. Avete Mosè e il Vangelo, credete al Vangelo. Che diremmo uno che torna da di là? Mamma, sono sbagliato, ho avuto un'allucinazione mentale. Ma forse non è vero, l'ho sognato. Dice, ma guarda che era tua mamma qui. No, non è la mia mamma, no, non è possibile. Vedete, amici, noi siamo figli di questo tempo. Vorremmo tutti toccare, tutto sperimentare e tutto far cadere sotto il nostro cervello. Ma lo spirito sotto il cervello non c'entra. Allora vedete, amici miei, il tuo spirito si è occupato da te, mai potrà comprendere un altro. Bello questo. Capire è ricevere. Per ricevere bisogna far posto. Gli egoisti e gli orgogliosi mai potranno credere, mai potranno amare, perché nella loro casa non c'è posto per nessun altro. Bello. L'amore conduce alla fede e la fede conduce all'amore, perché l'una e l'altra ci portano fuori di noi e validano i nostri confini. E noi ci confermiamo che la verità non è tutta al di qua, uno, cervello e sensi, ma è tutta al di là. Allora tu capirai che la ragione non conosce la bontà, ma soltanto qualche cosa vera. Che la ragione non conosce la giustizia, ma solo poche giuste cose, non l'infinito, ma solo alcune grandezze, non l'eterno, ma solo il tempo. Chiudo. Se tu vuoi andare oltre, devi affidarti alla fede, la sola che abbia la chiave della tua casa. In sua compagnia tu potrai varcare la soglia verso l'esistenza più libera, più vasta, più profonda, dove né l'occhio può vedere, né la ragione può mai bastare, ma, appuntatelo, dove tu finalmente avrai una certezza e avvertirai l'eterna presenza di Dio. Buona domenica.